With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
If you've got any health in your body, I put it there. If you have life instead of death, it was I that gave it to you. If you have salvation, I brought it. So if I created the words, I can damn well use them.
La cosa che più mi ha rincuorato in questi giorni è stato il fatto che le persone stessero ancora contando i giorni in occasione del nuovo album di Kendrick Lamar. Esattamente 1855 giorni dall'uscita di Damn. Un tempo immane soprattutto per quelli che appunto stavano aspettando con ansia il ritorno di Kendrick Lamar. Ovviamente è una cosa che riguarda soprattutto il pubblico americano, anche perché purtroppo Kendrick in Italia non è ascoltato come viene ascoltato all'estero, ma ci sta. Anche perché parliamo di un artista che dà moltissima importanza ai testi e questo non, diciamo, per il pubblico italiano non si sposa alla perfezione con il suo rap serrato, un po' tendente all'old school, anche se adesso in realtà un po' meno, ma che comunque è difficile da seguire. Volente o nolente c'è l'ostacolo della lingua che fa molto. Poi col fatto che Kendrick tratta anche dei temi complicati e talvolta anche metaforici, diciamo comprenderlo appieno risulta complicato. Comunque finalmente Mr. Morale and the Big Steppers è uscito e noi siamo qui appunto per parlarne. Io sono Lorenzo e bentornati su Issa Podcast. Kendrick nei suoi album è stato sempre un narratore onnisciente. Ha sempre raccontato dall'esterno quelli che sono i disagi che lui stesso ha avuto nel corso della sua vita e ha impregnato i suoi testi di metafore e argomenti cariche di significato. Ma in questo disco per la prima volta rinuncia a questa figura di narratore per incarnarsi nella figura di analista di se stesso. Questo cambiamento non si riflette solamente nel suo approccio artistico, tra virgolette, al disco, ma anche in quelli che sono stati tutte le circostanze esterne, se vogliamo chiamarle così, che hanno portato alla nascita dell'album stesso. Il più grande cambiamento è sicuramente il fatto che questo è l'ultimo disco sotto la sua storica etichetta Top Dog Entertainment. La label che praticamente l'ha accompagnato per tutti i suoi anni della sua carriera solista e che l'ha fatto arrivare in vetta alle classifiche. Non staremo qui a discutere i motivi per cui Kendrick ha voluto abbandonare la sua storica etichetta, ma ci limiteremo a dire che non sempre un addio di una label è con un lieto fine. E questo non deve essere per forza un fattore negativo, perché può anche stimolare l'artista a voler fare meglio e a voler fare di più. E magari a raccontare proprio questo in uno dei suoi testi. Il secondo grande cambiamento, che forse è anche un cambiamento un po' più stilistico, è dovuto alla divisione non proprio ufficiale dei due dischi. Uno, Mr. Morale, e l'altro, The Big Steppers. Intendiamoci, se aprite Spotify il disco è uno solo, ma potremmo dividerlo in due parti da 9 tracce ciascuna. Praticamente Kendrick si piazza a metà fra quelli che erano i primissimi vinili rap che avevano un lato A e un lato B, ognuno di ben 15 minuti, che a pensarci adesso sono effettivamente pochissimi per un disco, e dall'altra parte quelli che invece erano i grandi vinili del gangsta rap, come quelli di Tupac che duravano 2 ore e anche 2 ore e mezza. Kendrick, come dicevo, trova una sorta di compromesso. Come sappiamo i suoi testi sono carichi di significati, come ho detto all'inizio, e ovviamente questo disco non è da meno. Però, forse costretto, forse no, si è dovuto anche adattare a quelli che sono i meccanismi della musica di adesso, di una fruizione molto più semplice e molto più immediata, cosa che ai tempi di Tupac non era così, o forse lo era ma nessuno si era ancora reso conto. Kendrick quindi trova la sua dimensione in circa 1 ora e 15, se non sbaglio, 1 ora e 13 minuti, ma in cui riesce a raccontare tutto se stesso. E adesso entriamo nel dettaglio. Le prime 9 tracce partono ovviamente dalla prima, United in Grief, fino ad arrivare a Purple Hearts. Il disco inizia con una traccia che è un po' assimilabile, per farvi un esempio concreto, a Intro di Fibra, per certi versi. nel senso che è un excursus di tutto quello che c'è stato fino adesso, una sorta di previously, nelle puntate precedenti. Non che i fan ne abbiano bisogno, però è un escamotage magari che dopo 5 anni di assenza può servire anche più all'artista come sfogo. La prima parte è sicuramente un grande flusso di coscienza che, al di là del sound, dei tecnicismi vari, Kendrick ha voluto raccontare in primis se stesso, dalle sue gioie fino ai suoi dubbi e alle sue paure, passando per la gioia dei suoi due figli, del rapporto con la sua compagna e anche del blocco dello scrittore, un motivo per cui ha tardato l'uscita del disco fino adesso. Kendrick non parla ai suoi fan, ma si rivolge apertamente a se stesso. A cuore completamente spalancato, nella canzone Worldwide Steppers confessa addirittura il tradimento nei confronti della compagna durante uno dei suoi tanti tour. Kendrick lo racconta vergognandosene e parlando di come questo abbia non solo in parte un po' distrutto il rapporto che aveva con la compagna, ma anche distrutto la consapevolezza che lui aveva di se stesso. Sicuramente Worldwide Steppers è il pezzo più intenso di questa prima parte e perché no anche il più crudo, in cui probabilmente Kendrick si è messo più a nudo, o comunque è stato il suo primo grande passo. Una delle canzoni che mi è sicuramente piaciuta di più di questa prima parte è Die Hard, tra l'altro un apprezzamento generale per questa traccia che ho potuto riscontrare anche parlando con altre persone. Una traccia non bella soltanto dal punto di vista del sound, della melodia, che è indiscutibilmente raffinata, ma perché anche il primo intenso sguardo al passato che Kendrick fa in questo disco, parlando degli abusi verbali che lui subiva da piccolo. E introduce forse il tema fondamentale di questo disco, ovvero come le azioni del passato si possano inevitabilmente riversare sul futuro. E di questo ne parla anche quando confessa il tradimento che ha fatto nei confronti della compagna. Sicuramente questo avrà pesanti influenze sul futuro e, come racconta Kendrick, probabilmente già ne è consapevole. La seconda parte del disco inizia da Count Me Out e sicuramente è un crescendo continuo fino all'ultima traccia. Adesso non ho idea di come Kendrick abbia lavorato a questo disco, come ci si sia approcciato, ma sembra come se le tracce fossero già state pensate in quest'ordine qui e le avesse scritte e registrate proprio in quest'ordine. Comunque, come dicevo, la seconda parte inizia con Count Me Out, in cui introduce per la prima volta l'argomento riguardante il peso che lui ancora si sente addosso dal premio Pulitzer che vinse per Damn. È proprio da qui che lui inizia a fare chiari riferimenti alla figura di Gesù, di Dio, ma della religione in generale. E qui mi rilascio esattamente a quella che è la copertina del disco, amata da alcuni, criticata da altri e ritenuta spoglia o comunque senza significato. In realtà, andando a vedere un po' nel dettaglio quella che è la foto che lui ha deciso di scegliere per la copertina, tanti sono i riferimenti che possiamo cogliere sia alla vita quotidiana, come può essere con la sua compagna, i suoi due figli, la pistola infilata nei pantaloni, ma anche alla cristianità, che può essere appunto già i figli di per sé, comunque la visione della famiglia cristiana, se vogliamo, ma anche la corona di spine che lui porta in testa, che è assimilabile alla, diciamo, il peso del, come dicevo, del premio Pulitzer, e anche un dettaglio che io non sapevo, anche il colore marrone della stanza. Il marrone, volendo, potrebbe avere molteplici significati, ma nel cristianesimo è il colore indossato dai monaci ed è il simbolo di rinuncia al mondo dei beni materiali. Ovviamente il fatto che sia attaccato alle pareti della casa non è casuale, perché ha anche un significato di protezione e, come dicevamo, anche di famiglia. Questi simbolismi e queste metafore che lui ha esplicitato nella copertina continuano a ritornare ridondanti per tutto il disco. Adesso non mi ricordo in quale traccia, ma lui fa anche riferimento all'Enrico IV di Shakespeare e ha il peso di dover portare una corona. Anche Stormzy, se non sbaglio, nel suo disco ne aveva diciamo abusato di questo Enrico IV. Però ecco, moltissimi temi ritornano e sicuramente la volontà di esplicitarne alcuni tramite i featuring è sicuramente notevole. Ecco, a tal proposito, anche la scelta dei featuring devo dire che io l'ho percepita come molto raffinata, alcuni nemmeno li conoscevo ed è stato un piacere scoprirli e sentirli. Senza scendere troppo nei dettagli, vorrei parlare di quelli che forse sono i due feat più importanti del disco, ovvero Kodak Black e Baby Kim. Due nomi che abbiamo imparato a conoscere, tra l'altro Kodak Black ormai lo sentiamo in ogni disco, quindi anche ci siamo direi stufati. Però nel disco di Kendrick me lo aspettavo e c'è anche un motivo. È come se fosse una sorta di cambio del testimone, come successe per lo stesso Kendrick nel 2011, quando Snoop Dogg e The Game gli donarono, insomma, la torcia del rap californiano. Lo stesso sta facendo Kendrick con loro due. Magari mi potreste dire che è un po' un azzardo definire Kodak Black e Baby Kim gli eredi di Kendrick Lamar, ma secondo me è lui che li considera come tali, forse uno più dell'altro, ma alla fine non importa, non più di tanto almeno. Un altro tema che ritorna sempre sia nella prima parte del disco sia nella seconda è quello relativo al Covid-19. Addirittura mi sembra che la seconda traccia si intitoli proprio come un nome di una mascherina, io non l'avevo mai sentito, ma vabbè. Resta il fatto che è un tema ricorrente per un motivo ben specifico, la libertà, la privazione di una libertà sia personale che artistica. Adesso io non sono sicuro del fatto che lui faccia un riferimento specifico a questa cosa, ma sicuramente il Covid ha influito molto sul suo processo artistico. E il bisogno di questa libertà, il bisogno di sfogarsi, devo dire che in ogni traccia si sente. Sicuramente la canzone più significativa di questa seconda parte è Mother, I'm Sober. Ed è la traccia in cui ritorna ancora più prepotente quello che dicevo prima, ovvero di come il passato influenza inevitabilmente il futuro, sempre. Infatti Kendrick in questa traccia non parla soltanto del razzismo in generale, ma arriva più nello specifico nell'abuso, sia verbale che fisico, delle donne nere nella storia e di come questo si sia col tempo riversato anche nel presente. E ritornano anche gli abusi che lui ricevette da ragazzino e che ha paura che questo suo passato si possa riversare anche sui suoi figli. Una paura legittima che l'esperienza personale ha reso tangibile. Il finale, devo dire, che ci apre gli occhi e ci fa capire effettivamente quello che pensavamo già dalle prime note di questo disco. Mirror è senza dubbio l'ultima confessione di Kendrick. Come dicevo sempre nei suoi dischi, lui ha avuto la volontà di voler salvare il mondo, di voler andare contro le ingiustizie, di voler dare voce alle minoranze, proprio di voler combattere delle battaglie per cui lui è il primo a sentirle proprie. Ecco, in Mirror lui confessa che per questa volta, per questa unica volta, non è stato in grado. Le scelte, come dice Kendrick stesso, erano due: o provare ancora a salvare il mondo, oppure concentrarsi su se stesso e provare a salvare la sua persona, o perché no anche le persone, le poche persone a cui tiene che gli sono intorno, come la sua compagna e i suoi figli. E lui in questa drammatica strofa finale dice: ho scelto me stesso, mi dispiace. Sarebbe riduttivo a questo punto voler dare un giudizio a quest'album, ma non perché io non sia in grado di farlo, perché ho paura di andare contro all'opinione generale o comunque di voler andare a intaccare quello che la gente pensa di Kendrick. E non è nemmeno una mossa da paraculo, intendiamoci. È perché effettivamente un album del genere, come magari fu per, almeno nel mio caso, fu per Persona di Marracash, è difficile da giudicare in così poco tempo. Io sto registrando questa puntata e non è nemmeno passata una settimana dall'uscita del disco, e nonostante questo sono riuscito a trarne tutto ciò. Ma poi effettivamente pensandoci e riascoltando magari in questi giorni le varie tracce ho pensato: ma basterà davvero? Parliamoci chiaro, è un album che va ascoltato e riascoltato, e per cui secondo me anche a distanza di tempo riusciremo a cogliere effettivamente delle sfumature, delle sfaccettature che adesso non riusciamo a capire. Quindi io non darò un voto a quest'album nonostante abbia dato dei giudizi, dei pareri, seppur pochissimi, e invito tutti quelli che mi stanno ascoltando a soffermarsi appieno su questo, perché no, capolavoro. Detto ciò, noi ci rivediamo sempre prossima settimana con una nuova puntata di Issa Podcast.